Buongiorno. Bene. Allora, dunque, sono Fabio D'Andrea e faccio sociologia generale con voi quest'anno. Siccome sono parecchi anni che non faccio prime, dovremo un attimo metterci d'accordo su un po' di cose. La prima lezione è sempre abbastanza così particolare a suo modo, insomma, e credo sia opportuno che vi spieghi un po' di cosette a monte, perché per quanto non sembri...
Questo microfono è rotto da ieri.
Perfetto. Allora, uguale. Per quanto, dicevo, non possa sembrare, questa è l'università. E quindi implica un cambiamento di mente, un cambiamento di testa, nel senso che voi arrivate dal liceo, chi l'ha fatto o quello che è, insomma, comunque dalle superiori, a parte pochi che avranno pazienza di ascoltarmi uguale, e quindi ragionate in un certo modo. Il modo di ragionare del liceo non serve più. Ovvero sia, qui dovreste fare qualcos'altro, i condizionali si impongono, anche perché come vedete siete parecchi, per cui la questione è piuttosto complessa, ma l'idea generale per la quale io sono qui è che voi facciate l'università. E questo porta a una minima presentazione, diciamo, valoriale, poi dopo vedremo con calma questo che significa dal punto di vista di Weber. Però, perché sono qua dentro? Che è una bella domanda, in effetti, me lo chiedo spesso anch'io. Però diciamo che mi ricordo che quando avevo deciso di fare il docente l'avevo fatto per dei motivi etici, sicuramente non economici, il che ci potrà poi portare a tutta una serie di ragionamenti. I motivi etici sono quelli che secondo me è importante pensare, e oggi come oggi in Italia si pensa gran poco, e quindi ci vuole qualcuno che in qualche modo proni, dopodiché ognuno fa come gli pare, evidentemente. Però diciamo che nel momento della scelta della professione, tenderei a non usare la parola lavoro se posso, nel momento della scelta della professione ho pensato che questa potesse essere la strada pensata, e quindi sono anche rimasto in Italia, laddove probabilmente avrei fatto molto meglio andarmene all'estero come molti miei colleghi in fuga, perché effettivamente, insomma, ci sono grosse difficoltà e grosse differenze. Ma chi se ne frega, oggi mi sento ottimista e di conseguenza restiamo qui a fare il nostro lavoro. Però questo cosa implica? Implica che siccome io il mio lavoro lo faccio con passione, non mi conviene farlo e lo faccio soltanto per una serie di motivi che oggi come oggi non vengono compresi, ma aspetto in qualche modo che lo facciate anche voi. Queste si chiamano aspettative. Poi le vediamo con molta più calma durante il corso, però è già importante cominciare a vedere come entrino nella nostra vita. Vuol dire che io non sopporto quelli che copiano, non sopporto quelli che imparano le cose a memoria, non sopporto quelli che fanno i copia e incolla, tutte queste cose qui, non le reggo. Diciamocelo subito, così evitiamo equivoci, no? Siccome invece il copia e incolla è diventato uno stile di vita e mi è toccato già rimbalzare tutta una serie di vostri colleghi laureandi, masterandi, tutto il mondo più due che manda tutte cose pensando che io non vada su internet, io vado su internet, ci vado dall'87, quindi figuratevi quanto ci metto a trovare uno che copia, un attimo, quindi non è furbo. A proposito di internet, breve excursus. Quest'anno non ci avete il manuale. Non ce l'ho messo perché sto scrivendone uno io. Quindi voi fate un po' da beta testing, diciamo, tanto per rimanere nel tema di internet. E quindi lavorerete per la parte teorica su due fonti particolari. Una, l'audio delle lezioni. Come vedete sto registrando e metto online, quindi trovate tutte le lezioni. È inutile che vi scriviate le cose adesso. Se proprio dovete poi ne parliamo anche di questo, e poi una serie di slide e materiali scritti che con le mie collaboratrici metteremo a punto strada facendo. Quindi questo sarà il manuale, non c'è un test, ok? Ovviamente mi scriverete se avete bisogno, ma adesso vediamo tutte le coordinate di internet del caso. Dopodiché che succede? Ci sono altri libri, ne ho portati un po' che sono qui, non sono particolarmente, cioè non mordono, sono piccolini, però sono libri intelligenti, universitari in un certo senso. Allora come sono fatti questi libri? Ce n'è uno che è fondamentale, che è questo, che si chiama I 7 saperi necessari all'educazione del futuro. Già il titolo dice parecchie cosette. Ed è di uno dei più grossi pensatori del Novecento, ancora vivo, per cronaca. mi usate dei passati remoti a volte, poveracci, questi si gratteranno tutti, perché come io veramente sarei qui che parlo, e parla di tutta una serie di cosette non particolarmente tenere, sulle quali ci concentreremo nella prima parte della delle lezioni. Poi ne dovrebbe uscire uno mio, però non ce l'ho perché è ancora in fase di stampa, ma se Dio vuole dovrebbe uscire per fine ottobre, quindi nella seconda parte delle lezioni useremo quello anche. E poi ce n'è uno a scelta fra tre testi. I tre testi sono due questi e un altro che non ho ancora trovato, per cui ho paura che... vedremo. Michel Maffesoli, La parte del diavolo, altro autore di riferimento mio e comunque in generale della cultura del Novecento. Zygmunt Bauman, che credo avrete sentito tutti, pur non volendo, perché lo citano a destra e a sinistra, anche allora La prova del cuoco e via discorrendo, per cui diciamo che è molto in vista, che si chiama L'arte della vita. E poi il terzo, che si chiama Sull'orlo di una crisi, ed è un'affermazione molto positiva, perché secondo me nella crisi ci siamo già cascati da un sacco di tempo, ma comunque lo dico sull'orlo, ed è di tre autori molto importanti, che sono Beck, Castells e Sennett. Sono tre dei più grossi, anche qui, delle più grosse personalità delle scienze sociali contemporanee. Però è una casa che si chiama Asterios. O vediamo se riesco a trovarlo. Oh, io consiglio per tutta questa serie di testi internet. Perché siccome un'altra categoria che non fa più granché il suo lavoro sono i librai, normalmente per trovare questi libri che sono correntemente disponibili senza nessun problema ci vogliono 7, 10, 15 giorni, poi molti di voi ci giobbano clamorosamente e mi dicono non l'ho trovato, non è un problema tuo, non è un problema mio. Allora cercate di trovarli e possibilmente trovateli su internet, IBS, DEA, ce ne sono 2000, che ve li mandano a casa brevi mano, senza grossi problemi. Oh, e qui andiamo su un altro aspetto della questione. I libri. Ora, come vi dicevo, io non è che prenda sto stipendio stellare, anzi tutt'altro, però gran parte del mio stipendio da anni, ormai so manco più quanti, lo spendo in libri. Per cui quelli che mi vengono a dire che poverini non riescono a comprare un libro da 15 euro, me lo risparmino. Ma non è solo questo il problema. Come vedete quasi nessuno di questi è un mio libro, arriverà il mio libro, ma vi comunico che io negli ultimi 11 anni ho guadagnato qualcosa come 600 euro di diritti, per cui capite che non è che lo faccio per una questione economica anche qui. Il problema è che studiare su un libro, io sono della vecchia scuola tutto sommato, secondo me è molto meglio che non studiare sulle fotocopie, studiare sugli appunti, studiare sulle slide, studiare sui vari lettori di ebook, se pure ci fossero, e via discorrendo. Cioè un libro è un qualcosa che deve essere interrogato. In uno dei miei libri scorsi avevo citato Michel Maffesoli, non a caso, in una sua frase che dice più o meno: è ora che ci si ricordi che l'atto del leggere non è un atto passivo, ma richiede un intervento attivo da parte del lettore. Io credo che questa sia più o meno la frase che spiega tutto quello che sto cercando di dirvi adesso. Nel senso che qui noi non stiamo facendo di nuovo una trasmissione passiva di concetti, non vi do definizioni, non vi dico imparate questo, non vi dico di avere alcuna verità, io dico soltanto che dovete farlo voi. Siete voi che dovete pensare, siete voi che dovete avere delle idee, siete voi che dovete sbagliare, non mi interessa, ma dovete farlo da soli, perché altrimenti non serve a niente. Allora, un libro è un'occasione per cominciare a fare questo. Perché non sono libri facili, non c'è nessun libro che è facile a priori, per nessuno, non funziona questa cosa, non funziona ma rompe le palle, com'è? È fantastico, ottima idea, era un cellulare, di solito non c'è segnale quando c'è, vabbè. Anyway, allora dicevamo quindi che il discorso è questo, il sapere universitario è un sapere attivo, non serve stare seduti 4 ore qua dentro, se non si muove il cervello. Stare seduti 4 ore qua dentro è soltanto una rottura d'anima, per voi e per me che devo vedervi, perché non è che non lo veda. Cioè quelli che non ci sono, anche se sono qui, saltano all'occhio, dico che hanno le frecce che lampeggiano, ma poco ci manca. E sono un problema, sono una zavorra per tutti, perché la lezione è un processo che costruiamo insieme. Più partecipate, meglio viene la lezione. Non è un caso che io oggi non abbia materiali, io non ho mai materiali, perché non so dove va la lezione, la seguo. Quindi se voi in qualche misura lavorate con me, se voi mi date un feedback, se voi mi fate delle domande, se voi mi dite non ho capito, che è lecito, anzi è auspicabile, qualcuno che abbia il coraggio di dire non ho capito, a me piace, perché è normale, siete qui per imparare. Se voi foste, che ne so, fossimo al master di secondo livello in sociologia, darei concetti per acquisiti, ma io qui concetti per acquisiti non li do più manco ai master di primo livello, perché i concetti si perdono, perché non so come studiate, ma studiate male. Allora il problema è, studiamo bene, perché da un certo punto di vista, economicamente anche se non è di solito uno dei miei problemi centrali, passare ore qua dentro, pagare tasse eccetera, dovrebbe avere un qualche tipo di ritorno. Il tipo di ritorno è che voi riusciate a pensare con la vostra testa, non dico tanto, un po', piano piano, perché non è una cosa molto semplice, però a quello serve l'università, a quello servono le lezioni frontali, a quello serve tutta un'altra serie di cose. Quindi evitiamo che quello che fa la domanda poi tutti cominciano a vedere il secchione, vuole mettere il lecchino e tutte queste stronzate. Cioè, sono stato a scuola anch'io, non è così, non è più scuola, questa è un'altra cosa, e qui più chiedete e meglio è. Nell'ottica che dovreste cominciare appunto a fare qualcosa col cervello che vi portate in giro, faremo molti lavori in aula. I lavori in aula cosa sono? Sono una costruzione di gruppi nei quali ci si confronta su uno stimolo, che di volta in volta può essere un articolo, un film che vediamo, un saggio o delle pagine di saggio, col quale si fa qualcosa. Nella fattispecie cosa faremo? Inizialmente, e qui perché ho, come dire, lavorato di mannaia sui miei impegni, sulle mie aspettative precedenti, cominciamo a scrivere delle sintesi, cominciamo a scrivere degli abstract, cominciamo a vedere un attimo di maneggiare la lingua, così almeno forse quando arriviamo in sede di tesi mi risparmio una serie di mangiate di fegato di quelle micidiali, e poi cominciamo a discuterne. Che vuol dire discuterne? Non che secondo me è così, perché tutto sommato e con tutta la stima chi se ne frega, ma la discussione avviene su basi sociologiche, ovvero sia, in questo articolo quali concetti sociologici di base ci sono? Come faccio a interpretare questo articolo da un punto di vista sociologico? Uso l'idea di soggetto, uso l'idea di soggettività, uso quella di differenziazione, di lavoro, di potere, quello che vi pare, però questo dobbiamo fare, cioè dovete cominciare a guadagnarvi quello che Simmel chiamava lo sguardo sociologico, riuscire a vedere la sociologia ovunque, perché la sociologia è ovunque. Non è casuale, è una disciplina un po' particolare la sociologia. La sociologia è quella che ti permette di capire una pubblicità, ti permette di darti una regolata quando devi andare a votare, ti permette di sapere più o meno come comportarti con qualcun altro, un sacco di cosette che sono anche utili e fanno parte di un corredo di sapere che non ho capito per quale motivo la nostra cultura ha un po' screditato. Perché qui c'è un altro aspetto abbastanza interessante.
Se per questo, perché ti rende critico.
Può darsi. È una cultura che si dà le mazzate, una cultura da farsi, sì, ma questo è vero, può darsi, benissimo, diceva la vostra collega, giusto appunto, il pensare troppo fa male, perché poi uno si rende conto di alcune cose, il potere potrebbe averci a che vedere. Io però vi dico sin d'ora che alle tesi di complotto credo poco, oddio, per carità, ci sono delle, come dire, alcuni che guidano dei processi perché gli fa comodo, ma i processi sono qualcosa che ci supera, e questo tenderemo a dirlo spesso e volentieri. Anche perché voi avete la tendenza invece a personalizzare tutto. E questo è un altro tratto culturale che però va in qualche misura individuato e anestetizzato. Ovvero sia, in sociologia parliamo anche non solo del soggetto, quindi non siamo solo nella microsociologia, ma parliamo anche dei processi, delle cose che succedono, che accadono anche e sono al di là della capacità di influenza del singolo e anche delle organizzazioni spesso e volentieri. Quindi dovremo graduare un po' il nostro impegno, ma questo lo facciamo con calma. Però, come vi dicevo, il problema è qui. Allora, tornando al libro o ai libri, un libro è una sfida, un libro è una porta aperta, un libro è una possibilità o anche un cammino, sta a voi percorrerlo. Non si può prendere un libro e dire non lo capisco, perché vi faccio presente che è un gesto di resa. Io non ho mai accettato in vita mia di non capire un libro. A volte è successo perché erano libri un po' particolari, ma ho cercato qualcuno che me li spiegasse, perché comunque ritengo di essere in grado di leggere qualsiasi cosa. Voi siete qui dopo 13 anni di studio, i fortunati, quelli meno fortunati anche qualcuno in più, però vabbè, diciamo in linea di massima 13 anni di studio. Allora, è pensabile che uno dopo 13 anni che studia non riesca a leggere un libro? Qualunque libro? Certo, non vi parlo di un trattato di fisica nucleare, magari no, ma qui parliamo di testi che sono scritti in lingua piana, corrente, la sociologia è discorsiva. È accettabile non riuscire a leggere un libro? Secondo me no. Indi, cosa accade? Che voi avete il libro, vi confrontate col libro, ci scrivete, lo odiate, ci sputate sopra, quello che pare, però insomma interagite col libro, e quando non capite qualcosa, cosa che accade frequentemente, o me la chiedete in aula, preferibilmente, così almeno la spiego a tutti e mi risparmio 60.000 mail, o mi scrivete una mail e mi dite: professore, io sta cosa proprio non c'è verso, l'ho letta 40 volte, non la capisco, ma la spiega? E io vi rispondo. Quindi, strumenti didattici, la mail, fondamentale, il sito, adesso vi do tutti gli estremi, e io poi ho anche due blog e una pagina su Facebook, per cui diciamo che mi trovate abbastanza facilmente nel complesso, insomma non ci sono grosse difficoltà. Quindi cominciatevi a segnare questi intanto, che sono comodi. La mail è fabio.d'andrea senza apostrofo, c'ho anche il cognome premoderno, @unipg.it. Mi potete aggiungere su Facebook senza grossi problemi. Poi invece il sito dove trovate i materiali e le registrazioni si chiama www.sociologica.it. Ci sono già online lezioni degli ultimi 2 anni, per cronaca. Ci sono un sacco di articoli che abbiamo discusso in classe, un sacco di slide, dei saggi, c'è un po' di materiale assortito per chi volesse cominciare a vedere un attimo di che si tratta. Poi il blog che vi consiglio di vedere ogni tanto si chiama aforismatica.splinder.com. Ce n'è un altro che si chiama Ciottoli, che Splinder. aforismatica.splinder.com, e ce n'è un altro che ho un po' tralasciato perché non c'ho voglia a sto periodo, ma potrebbe darsi che mi faccia tornare alla fantasia, che si chiama Ciottoli, e l'indirizzo è pebles.splinder.com. In particolare Ciottoli ha tutta una serie di trattazioni, diciamo, in una lingua nuova, secondo me, o perlomeno in un tentativo di lingua nuova, ovvero sia questo che vi dicevo dello sguardo sociologico applicato, per cui trovate, che ne so, dei saggi brevi sui 4400, dei commenti su degli articoli di giornale, tutta una serie di cose che possono darvi una minima idea di come si potrebbe procedere in proposito. Allora, quindi, il discorso dei libri dovremmo averlo chiarito, ma a me più che il libro interessa il processo, ovvero sia mi interessa che, appunto, voi non veniate qui in prospettiva di farvi travasare dentro un qualche tipo di sapere che, sul quale si può discutere, ma veniate in prospettiva di provare a pensare per conto vostro. Vi faccio presente, tanto per rimanere nella questione sociologica, che come sono sceso da là, come lo vogliamo chiamare, dal palco, eravate tutti lì pronti avvelenati con blocchi e penne. So se avete notato, quello è un modello di comportamento in sociologia, ma non è che da solo, diciamo, ho detto un modello di comportamento ho risolto, è un modello di comportamento che mi dice una serie di cose. Questo è lo sguardo sociologico, che vuol dire che mi dice che voi venite qui con un'aspettativa. Seguire la lezione e prendere appunti non è necessariamente la stessa cosa. Questo è il problema. Le aspettative sono irriflesse. Allora, facciamo un'ipotesi. Io faccio lezione in un certo modo, come credo cominciate a vedere, perché poi non è che cambio lo stile. Ovvero sia faccio quelle che si chiamavano lezioni magistrali, ovvero faccio dei ragionamenti. Seguire la lezione è contraddittorio col prendere appunti. Perché se voi scrivete quello che sto dicendo, 5 minuti dopo non capite niente. Grosso modo. Allora, come vedete, il modello di comportamento del prendere appunti non è solamente una cosa che si fa, ma implica una pre-aspettativa su come viene fatta la lezione. Cioè, dal vostro punto di vista, andare a lezione significa scrivere delle cose che dice il docente. Non è il vostro punto di vista, è quello di quasi tutti, non vi sentite colpevolizzati per questo, però vorrei che rifletteste su questo, nel senso che è così? È giusto? O perlomeno mi pongo il problema se sia giusto o no, invece di farlo e basta? Questo è il punto. aderire a dei, a dei modelli di comportamento solo perché lo fanno gli altri, lascia un po' il tempo che trova. Ma voglio dire, questo poi potrebbe essere fortunatamente il caso raro della mia lezione, perché tanti miei colleghi invece probabilmente fanno così, ognuno fa come gli pare, io no. Quindi dal mio punto di vista seguire una lezione è più che altro cercare di capire quello che sto dicendo, perché la lezione comincia, va avanti e arriva a una certa conclusione. Se io mi perdo i passaggi, cosa accade? Che all'esame venite e mi dite A, C ed E, perdendovi B e D, e io vi dico e perché C, e mi guardate come dico che è un problema. Sì, è un problema, so se mi spiego. Cioè, quello che a me interessa è la capacità di pensare. Se uno mi ripropone dei frammenti non digeriti di qualcosa che ha studiato, per carità, nessuno dice che non li abbia studiati, ma non si è posto il problema di capire quello che stava studiando, non è un buon segno dal mio punto di vista. E qui veniamo all'esame, le famose dolenti note. Allora, l'esame cos'è? Quando io vedo la pubblicità della CEPU che dice 11 esami in 10 mesi, piglierei quello che l'ha concepita e lo frusterei sulla pubblica piazza. Però è lo spirito del tempo pure quello, no? Lo sguardo sociologico è questo. Cosa mi dice questa pubblicità? Mi dice che a me non interessa cosa diavolo studio, purché io riesca a fare 10 o 11 esami in 10 mesi. Che di questi 11 esami e 10 mesi io poi non mi ricordi niente dopo 2 settimane, è secondario. Io lo brucio. Scusate, ma che cazzo? Valentino, santi Dio. Eh sì, perché non sono. Allora, quindi dicevamo, 11 esami in 10 mesi sono una bella prospettiva dal punto di vista di uno che non sa cosa vuol dire studiare. Però il problema è esattamente questo, ovvero sia voi venite all'università con delle idee in testa che con l'università non hanno niente a che vedere. Quella che intendo io, poi dopo. Nel senso che l'università è un luogo dove si costruisce un sapere, dove ognuno si costruisce il suo sapere, per essere più precisi. Poi per i termini tecnici vedremo. Però per costruire il sapere, purtroppo, non funziona come per costruirsi una casa, anche se tutto sommato direi che potremmo rifletterci in proposito. Nel senso che i vecchi mastri d'ascia, i vecchi carpentieri, avevano dei tempi, lasciavano che le cose riposassero, si posassero, eccetera. Noi no, perché abbiamo fretta, e di conseguenza le case spesso e volentieri cascano, come avrete notato tragicamente in una serie di cose che sono accadute recentemente. Il sapere funziona così. Il sapere richiede dei tempi, richiede degli sforzi, richiede una notevole volontà a monte, e non si fa dall'oggi al domani. Indi, 11 esami in 10 mesi sono una colossale perdita di tempo dal mio punto di vista. Dal punto di vista di quello che li fa, no, perché lui ha il famoso pezzo di carta che poi si piazza qui e va in giro, perché tanto ormai più o meno a quello serve, ma non ha sortito alcun effetto. Nella stessa ottica l'esame cos'è? Una corsa a ostacoli. Faccio 3, 4, 5 esami a sessione, pio quello che capita, tanto chi se ne frega, l'essenziale è che finisca. Poi a un certo punto mi risveglio dal trance e dico: che ho fatto? C'ho tutti 18, fantastico. Che ce fate con tutti i 18? Niente. Le cattive notizie oggi abbondano. Nel senso che già la laurea conta poco da un punto di vista lavorativo, e questo poi lo vediamo con calma. Se uno poi non la prende col massimo, tutto sommato potrebbe pure impiarla, diciamo, grosso modo, o da quelle parti. E poi c'è anche la questione di essere esigenti con se stessi, che tutto sommato andrebbe presa in conto. Quindi, se fate caso, questa logica quantitativa è prima di tutto svilente nei vostri confronti. Nel senso che nel momento in cui vado a fare una cosa, ci vado preparato. Io perlomeno ho sempre fatto così. Posso pure provarci in certi casi, ma comunque ci provo su delle basi. Non è che non apro libro e mi presento all'esame, perché faccio una figura da peracottaro. E l'altro me lo fa notare, no? E questo non è bello, ma non tanto per il problema del fatto che non ho passato l'esame, quanto per sé. Ci sono dei problemi di dignità sui quali noi sorvoliamo, ma non è il caso di sorvolare su questo. Quindi, cos'è l'esame dal mio punto di vista? L'esame dal mio punto di vista è constatare quanto voi sapete usare la materia. Diciamo che io potrei fare degli esami da 30 secondi ormai, un minuto, perché si capisce. Non lo faccio perché pare brutto. Ma questo vuol dire anche che quello che ti chiede un'altra domanda non ha capito niente. Perché io non è che sto giudicando il contenuto della domanda, io sto giudicando il modo nel quale la domanda viene evasa. Non sono l'eredità, notate, non ho niente a che fare con Gerry Scotti, non sembro quegli anni, mi ricordo più mai come si chiama, Amadeus, ecco, non sono quelli, per cui io non vado un tot appunto. Ah, ma ho risposto a tutto, sì, ma se hai risposto male, hai risposto male. Non te boccerò perché hai studiato, ma te darò un 20, anche se hai risposto a 6 domande. Laddove se mi rispondi a mezza domanda bene, ti do anche 30. Questo è il punto, perché l'esame è qualitativo. Ed ora mi contraddico pienamente. Come lo facciamo l'esame noi qui? Lo facciamo scritto. Bisogna anche essere, come dire, riconoscere i propri limiti. Allora, perché e per come, prima di tutto? Allora, lo facciamo scritto, ma le domande le faccio io, non le pio da qualche altra parte. E devo dire che ormai so che funzionano bene. Perché lo faccio scritto? Allora, io inizialmente l'avevo fatto per due motivi. Uno, logistico. So se vi vedete quanti siete. Tanti. Troppi, oserei dire. E quindi gestire tutto in colloqui orali è una cosa infinita. Ma poi, dal mio punto di vista, lo scritto era un aiuto. Perché, come funziona il nostro esame? Che voi fate sto benedetto scritto? 18 domande. Prima che tanto me lo chiederete 90 volte, ma intanto ve lo dico. Il punteggio finale al massimo è 27. Questo che vuol dire? Che se prendete fra 18 e 27 avete due opzioni, o fare anche un orale integrativo o accontentarvi del voto preso. Siccome è concepibilissimo che molti di voi non amino la sociologia, dal mio punto di vista uno scritto di questo genere, come dire, mi toglie tutti quelli che se vogliono levare l'esame senza grosse pretese e mi permette invece di lavorare meglio con quelli che hanno un qualche interesse, perché chiaramente dal 28 al 30 senza orale non ci si arriva. Per cui diciamo che è abbastanza versatile nel complesso. Chiaro che preferirei farvi esami orali, ma, come dire, dovrebbero darmi delle possibilità di farlo che al momento non ci sono. Così salviamo più o meno capra e cavoli. Ora, ci sono altre due cose di questo esame che vanno dette. Chi prende 16 o 17 è ammesso all'orale. Chi prende da 15 in poi salta la sessione. L'orale, lo scritto è obbligatorio per gli studenti in corso, non lavoratori. I lavoratori possono scegliere se partecipare allo scritto o meno. Laddove partecipino allo scritto però si inseriscono nella dinamica dello scritto, per cui se vengono bocciati saltano la sessione. Il voto vale per un anno accademico, quindi se prendete il primo allo scritto prossimo, che sarà a gennaio, penso sia fine gennaio, prendete un voto spendibile, lo potete spendere fino all'aprile del 2012. 18, 16, sì, un voto col quale fare qualcosa, sia alle 14 o 12 è uguale, perché tanto il problema non si pone. Però ecco, lo potete usare per un anno accademico. I risultati escono su internet, vabbè, questo ve lo vediamo con calma, non mi pare di dovervi dire altro. Le domande sono domande chiuse, il che vuol dire che sono quattro che vi do io, che voi di cui ne scegliete una. Sbagliare non comporta penalità, per cui conviene comunque rispondere, perché c'è sempre il 25% di possibilità che vi vada bene, e mi pare basta. Prego.
Ma il voto integrativo da 28 a 30, uh-huh, cioè l'orale comporta anche un eventuale abbassamento del voto scritto?
E questa è sempre una buona domanda. Allora, l'orale comporta un abbassamento, dice la vostra collega. Finora non mi è mai capitato, però non escludo. Voglio dire, diciamo da un certo punto di vista che c'è una logica nella quale credo che più o meno si lavori in questo senso. Voi avete rubato un 27? Mi parrebbe strano che veniste a provare un colloquio per il 28. Ma non è detto, perché voglio dire, il mondo è ricco, cioè è vario, per cui può pure darsi. Se lo fate può darsi che vi caccia a calci in bocca, questo è possibile. Però, come dire, siccome vi sto dicendo che io sono molto ottimista, nonostante anni e anni di disillusione su questo tema, io credo che voi siate in grado di decidere se siete in grado o meno di fare un colloquio, o meglio sapete decidere com'è la vostra preparazione. Posto che io non mordo, cioè non ho nessun interesse a cacciarvi la gente, non mi diverto a bocciare, non mi interessa. Anzi, magari riuscissi a fare dei begli esami, mi piacerebbe tanto, è una delle poche cose divertenti che ancora rimangono, rare, ma comunque. Per cui diciamo che chi viene all'orale dal mio punto di vista già di per sé si mette in una posizione di positività, se poi appunto viene all'orale mi viene a piangere o meno, perché lì diciamo murto, però è un altro punto di vista. Ci sono due scritti nell'anno, voi farete credo gennaio e maggio, orientativamente. Chi dovesse vorarli entrambi va a finire a settembre e lì può fare l'orale senza nessun problema, anche non avendo dato gli scritti. Però chi deve dare lo scritto è tenuto a farmi sapere che non può e spiegarmi perché. Ci sono dei vostri colleghi che arrivano e mi fanno non mandava. Vabbè, allora non ci siamo capiti per niente. Non è così. Anche a me tante cose non vanno, ma le faccio lo stesso. Allora, qui gli studenti in corso fanno lo scritto. Chiaro il discorso? Perfetto. Allora, fatemi ricapitolare. Abbiamo parlato dei libri, abbiamo parlato del programma, delle modalità d'esame, più o meno delle modalità di lezione. C'è qualcuno che vuole sapere qualcosa a cui non ho pensato?
No, perché è una domanda, è un po' decorso.
Bene.
Quindi, allora, chi prende tra 18 e 27 può comunque fare l'orale.
O registrare.
Tra 18 è l'orale per migliorare.
Esatto.
E c'è lo scritto a gennaio, se a gennaio sponda, io prendo 25. Lo devo ritare anche a maggio?
No, no, per carità. Ah, okay, lei prende 25 a gennaio, può decidere cosa farci per un anno. Questo. Prego. Abbastanza, me lo fa presente, ogni tanto le porto un CD con le lezioni. Però quello lo può sentire, mi dica di sì, perché le cassette non gliela faccio più a farle. Ma comunque abbiamo, abbiamo i posti internet in facoltà a Palazzo Sacripanti, dove può andare. Ma ad ogni modo me lo dice e le porto il CD, non è problema. Gratis, pensi. Ah, a proposito, altra cosa. Se doveste trovare qualche copisteria dove vi vendono i miei appunti, me lo dite per favore. Non lo so se è illegale, ma non gliel'ho dati io, per cui sarebbe opportuno che mi spiegassero per quale ragione del materiale gratis su internet a voi lo fanno pagare. Quindi se per caso capita, ditemelo. Nel senso che tutto quello che c'è, che possono darvi, già sta su internet gratis. Quindi non è opportuno comprarlo. Questo, sottolineiamolo. Poi un'altra cosetta relativa agli acquisti, come vi dicevo, libri. Allora, io studio da, perso pure il conto, diciamo che faccio università dall'88, quindi so tanti anni, 22 anni, mi sento ignorante come una ciabatta, no, vorrei che questo ci pensaste, perché arrivano dei vostri colleghi e mi dicono, ho letto abbastanza, io dico, accidenti, complimenti, io ho voglia prima che possa dire una cosa del genere, mi sento assolutamente privo di tanti strumenti, ed è quindi opportuno che ci pensiate, cioè voi siete all'inizio dello studio, se volete studiare. Chiaro che potreste essere qui per tanti motivi, e questo è uno degli aspetti che potremmo subito affrontare, perché che ora è? Che mi dimentico. Vabbè, la possiamo andare ancora un po' avanti. Allora, dicevamo, perché siete qui? Un docente vecchio stile come me, nelle sue aspettative avrebbe l'interesse per il corso, l'interesse per il sapere. Se voi andate su Alma Laurea, scoprite che queste due motivazioni manco ne prendono in considerazione, in pratica, di fatto. Ci sono altri motivi che vi spingono, ma ovviamente esclusi i presenti, parliamo in generale. Allora, le motivazioni sono spesso e volentieri. È vicino a casa. Ci vanno i miei amici. Mi ha parlato Dio mentre fumavo. Tutta una serie di cose che, diciamo, con lo studio hanno poco a che vedere. Allora, la questione è, uno dei motivi più plausibili per il vostro essere qui è il problema lavorativo. Il problema lavorativo è una delle grosse piaghe del nostro tempo, non tanto per la questione lavorativa pratica, quanto per tutta la retorica che ci gira intorno. E questo lo vedremo estensivamente durante il corso. Allora, la domanda e la questione è, io studio per lavorare? Non mi dite no perché tanto barate, però io vi dico no. Io studio per vivere. Perché se ci fate caso anche da un punto di vista semplicemente quantitativo, tanto per restare negli stupidi canoni con i quali ragioniamo oggi, voi lavorerete, e ve lo auguro, intorno ai 24 anni, più o meno. Esclusi, diciamo, esclusi i più grandicelli, ma 24, 25, 23, grosso modo. Lavorerete fino a 65, eppure lì se siete fortunati ovviamente, no? Ok, prendiamo i casi teorici puliti. Dopodiché l'aspettativa di vita dell'italiano medio mi pare che sia 79 anni per gli uomini e 87 per le donne o qualcosa del genere. lo so, cattive notizie. Allora, che vuol dire questo? Che fra 65 e 78 ci sono 13 anni, fino a 25 ce ne sono 25, fa 38 anni, che è più o meno la metà della vita, giusto? In questa metà della vita che non avete lavorato, che facevate? Chi eravate? Cosa farete? Come vi muoverete? E poi, lavoro 8 ore al giorno? Più o meno. Certi lavori no, ma comunque pure di quelli si può parlare, ma ragioniamo teoricamente. La giornata è fatta da 24, 7 le dormo, me restano 9 ore. Se io vado a vedere l'incidenza del fattore lavorativo nella vita mia di tempo, è marginale. Allora io posso fare una cosa solo per quelle ore lì? Solo per quegli anni lì ed essere un perfetto imbecille in tutte le altre circostanze? Ognuno poi risponde, no? Però il problema è esattamente lì. Noi viviamo in una cultura che è complessa, lo dicono tutti, perfino Libero, che è tutto dire. Ma questa cultura complessa cosa richiede? Diverse strategie possibili. Allora noi stiamo applicandone una, che è quella della semplificazione a rotta di collo, ovvero sia poco manca che grugniamo. Il messaggio semplice, tutti che parlano di messaggi semplici, sono dei messaggi semplici che non dicono niente. In più ci mettiamo sopra i benedetti cellulari con le sigle, le abbreviazioni, le K, i per, gli X, in picci e imbrogli, stiamo venendo fuori un po' più barbari che alla fine dell'impero romano, grosso modo. Laddove una delle altre possibili strategie di approccio alla complessità è un pensiero complesso. Dovremmo essere all'altezza, siamo un po' come nella situazione del libro. Posso trovarmi davanti a un mondo e dire non lo capisco?
Sì.
Però come vivo?
Male.
Ecco. Allora il problema sta esattamente lì. Il sapere serve a vivere da sempre. Cioè non è casuale che questa università abbia 700 e passa anni e le altre ne abbiano un po' meno, ma comunque sono millenni praticamente che studiamo. E gli studiosi erano valutati, considerati per qualche motivo. Non era sicuramente un problema economico, perché la turbativa economica comincia molto più in là nel tempo. Era un problema di possibilità di comprendere il mondo, perché noi abbiamo bisogno di comprendere il mondo. È un problema che chiamiamo problema di senso, ne avrete sentito parlare immagino, ma non è così ovvio, perché il senso non lo compri da nessuna parte. Non è che chiedi mezzetto di senso che faccio là. Senso te lo devi costruire tu, soprattutto in una cultura che non è in grado di dirti perché ci sei, che stai a fa' qua, tutta una serie di cosette, o ti dà delle risposte palesemente false, ovvero sia sei qui per lavorare, ma va, vabbè, ad ogni modo. Quindi il problema dell'università va affrontato, secondo me, con un'altra ottica, anche perché, oggettivamente, la prassi attuale fa sì che la laurea triennale serva a poco e a nulla, da un punto di vista lavorativo. E nasce da una serie di equivoci che non sono stati chiariti nel 68 e dintorni, ma comunque pure quello poi lo vedremo. Di fatto qual è il problema? Il problema è che se tutti hanno qualcosa, sta qualcosa è come se non ce l'avesse nessuno, detta proprio in termini brutali. Allora che vuol dire? Che quando tutti abbiamo una laurea triennale, la scelta non si fa più sulla laurea triennale, ma si fa sul master, sulla magistrale, sul corso all'estero, sulle lingue parlate, sulla capacità di analisi del contesto, tutte cose che si sono perse strada facendo. Per cui se voi venite qui per lavorare, fondamentalmente non avete capito niente. Se voi venite qui per cominciare a capire più o meno come funziona il mondo, potreste starci più nei pressi, e quello vi servirà sempre da oggi fino a quando non morirete, perché è un'attività che va, come dire, costantemente applicata, perché il mondo altrimenti vi impone tutta una serie di cose sulle quali si potrebbe perlomeno discutere, o perlomeno potrete aderire alle proposte del mondo a ragion veduta, non semplicemente perché lo fanno tutti, che già mi sembra un passo avanti significativo. Quindi l'approccio all'università dovrebbe essere un approccio attivo, non solo qui, non per forza qui, perché come vi dicevo è evidente che su quanti siete ce ne saranno una percentuale più o meno significativa che della sociologia non è particolarmente interessata. Non è che abbia trovato il posto adatto, perché qui facciamo tutte sociologie, per cui avrà qualche piccolo problema, però comunque potrebbe benissimo dedicarsi ad altro, e con me potete farlo senza nessun problema, fatelo, tranquilli, purché ci sia un campo che vi interessa, purché riusciate a trovare in tutte le materie che troverete in questo settore qualcosa che vi stimoli, qualcosa che vi incuriosisca, qualcosa per cui valga la pena di fare una nottata, di leggere un libro, che palle! di leggere un libro in più e via discorrendo. Ecco, questa cosa è fondamentale, che poi non sia per la mia disciplina, chi se ne frega, quindi a un certo punto non si può pretendere di insegnare proprio a tutti. Quindi, domande? Ok, direi che facciamo una domanda. Non so se stava stiracchiando o meno, per un attimo.
C'è una domanda.
Prego.
Prego. Il fatto dello studio, lavoro, studio rende liberi e acculturati. Secondo me invece anche gran parte del lavoro forgia poi l'essere umano. E secondo me lo studio, senza poi essere applicato in un contesto lavorativo che comunque sia, tende a far girare la ruota dell'intera comunità.
Questa è una di quelle cose sulle quali possiamo discutere estensivamente, però è vero. Ma ringrazio il vostro collega per l'occasione, perché come vedete dobbiamo cercare di applicare un minimo di filtro a quello che viene detto. Io non vi ho detto che non dovete lavorare, vi sto soltanto dicendo però che se nella vostra scala di priorità venite qui per lavorare, secondo me non avete capito, perché poi dopo lavorerete meglio. Ma è un problema di priorità, cioè è più importante vivere che non lavorare. Il lavoro poi segue, però venire qui solo per lavorare, quindi aspettarsi un sapere spendibile immediatamente, un sapere professionalizzante, tutte le stronzate che ci vengono dette, crea solamente frustrazione, perché non è possibile, ma non è possibile da un punto di vista pratico, e vi spiego perché. Allora poniamo che io vi dica le cose più recenti della dottrina sociologica, oggi. Finite questo corso e siete la cosa migliore che c'è in sociologia in Italia. Uscite fra 2 anni e mezzo. Fra 2 anni e mezzo siete obsoleti, ma mica per colpa mia. Non so se mi spiego. Quindi l'idea che l'università possa dare un sapere prontamente spendibile, in Italia in particolare, è un alibi dell'industria che non vuole spendere una lira in formazione, perché io non posso darvi un sapere spendibile nel mondo del lavoro, perché con i ritmi di accumulazione del sapere di oggi, il sapere del mondo del lavoro è obsoleto in 3 mesi, 6 mesi. Allora forse il mio ultimo collega vi darà, con un po' di fortuna, un qualcosa che sia spendibile, ma non è lì il problema. Io devo darvi gli strumenti con i quali voi potete aggiornarvi, gli strumenti attraverso i quali cercare cosa sapere per andare a lavorare, gli strumenti attraverso i quali analizzare il mondo del lavoro e scegliervi quello più pertinente per voi, ma non posso darvi gli strumenti per lavorare. Cosa mi spiego? Perché non è possibile nella dinamica del sapere contemporaneo. Poi è chiaro che, voglio dire, tanti le cose come stanno, non lavorare sarebbe assurdo, ma anche qui, e rivengo all'esempio, al mio esempio che vi facevo prima, nella logica corrente il lavoro dovrebbe essere qualcosa, dovremmo lavorare per ottenere il massimo possibile, perché siamo in un regime di tirannia del massimo possibile. Quindi lavorare per prendere meno viene visto come un crimine o come una stupidità. Se vi dicessi le facce che facevano quelli che mi contattavano all'uscita dalla laurea quando dicevo che venivo all'università, mi guardavano come se fossi un deficiente. Come? Va all'università quando potrebbe guadagnare 3 volte tanto nell'industria privata? Sì, io sono venuto all'università, non, per me non è un problema, però non è una scelta coerente col tempo. E uno dei motivi per i quali l'università non funziona un granché è esattamente quello, che la grandissima parte dei miei colleghi va da un'altra parte, perché gli conviene. Non so se mi spiego. Ecco. Allora, siccome io credo fondamentalmente l'attività lavorativa sia più una professione che un lavoro, e con professione utilizzo un termine che ha delle forti tonalità religiose, no? Sapete che si dice professione di fede, questo ne parleremo, ma vi dico, tanto perché ci pensiate, che in tedesco, che è una lingua estremamente sottile, la parola professione e la parola vocazione si dicono allo stesso modo e si dicono Beruf. Vuol dire che dovremmo teoricamente tutti noi essere chiamati per un qualche tipo di lavoro in particolare, non per tutti. Allora, già sapere qual è il lavoro che noi vorremmo fare è un passo avanti. Io un bel giorno, sentendo le lezioni del professor Mongardini a Roma, ho detto: ma sai che c'è? A me sta cosa piace. con tutto che non avevo le basi, non avevo gli agganci, non conoscevo nessuno, tutto quello che vi pare, non c'era nessuna ragione per venire a fare il docente, soprattutto non c'era la ragione economica, ma quella vabbè, siamo ricchi dentro, come si dice. Allora il problema è qui: per poter fare questo però occorre comunque una propria sostanza soggettiva, per poter dire, sai che c'è, guadagno meno ma mi diverto di più, guadagno meno ma sto bene col mio lavoro, guadagno meno e non lo vedo come una sofferenza ma come un'occasione che si rinnova tutti i giorni. Però per poterlo decidere ci vuole qualcosa, perché altrimenti che fai? Segui la corrente, allora quello mi offre 5.000, quello mi offre 3.000, quello mi fa schifo, questo meno, ma quelli sono 2.000 in più, vado lì. E non è il caso, o perlomeno ognuno può fare come gli pare, ripeto, però l'idea generale è questa. Vorrei, se ci riesco, e qui siamo più o meno a livello di Don Quixote con i mulini a vento, combattere quest'idea del lavoro come tirannia, come scopo, come, cioè c'è una retorica sul lavoro assolutamente insopportabile, che tra l'altro si scontra con dei dati oggettivi con i quali sarà il caso che si facciano due chiacchiere, che dimostrano tutta una serie di probabili cambiamenti nel mercato del lavoro da qui a breve. Non so se avete notato che c'è stata una crisi economica 2 anni fa, che non è ancora finita, e con la quale toccherà fare i conti prima o poi. Ancora stanno cercando di far finta di niente, ma ci sarà da fare un po' di conti. E ci saranno da fare dei conti perché ci sono una serie di comportamenti che non vanno, semplicemente. Ci sono degli squilibri nelle popolazioni, ci sono degli squilibri nelle risorse, ci sono degli squilibri nello sfruttamento delle risorse, ma un sacco di cose che proprio non quadrano. Per cui sul lavoro ci sarà da combattere, sarà probabilmente uno dei campi di battaglia del prossimo secolo. Sarà opportuno che abbiate un minimo di strumenti per affrontare la questione, visto che poi appunto sarà piuttosto centrale per le vostre vite. Allora direi che detto questo ci aggiorniamo per 10 minuti e poi ricominciamo dopo. Allora, probabilmente alla fine del corso faremo 1 o 2 giornate di full immersion per studenti, lavoratori e chi avesse perso ore, eccetera eccetera, però devo ancora controllare un momento i vari impegni fino a dicembre e poi stabiliremo le date. Questo è nuovo ancora, un'altra cosa ancora, vabbè. Dunque, dicevamo, ultime cosette logistiche che mi sono venute in mente, sempre nella categoria delle cattive notizie. Questa è l'orario, l'avete visto, lo sapete, stamattina dalle 11 alle 2 e giovedì dalle 2 alle 5. Faremo probabilmente 12 ore di laboratorio in 3 round da 4, ma ancora pure quelli non so bene né se li faccio io né quando, comunque lo diremo strada facendo. Tendenzialmente io sono sempre a lezione a meno che non v'avvisi. Difficilmente arriverete qui a meno che mi sia capitata una catastrofe, ma a quel punto mi scuserete, però diciamo che sono qui puntuale e cerchiamo di cavarcela senza troppo stress da questo punto di vista. C'è una cosa che volevo dirvi. Venerdì, non so se lo sapete, ma c'è un convegno. Allora, proprio nell'ottica della questione studentesca, la tavola rotonda che presiedo io nel pomeriggio l'hanno organizzata i vostri colleghi, perché gli ho appunto detto, dico, voi state qui, fate niente da anni, sarebbe ora che se vi interessa un argomento vi muoveste di conseguenza. E quindi c'è chi sta mettendo in piedi un sito, chi collabora scrivendo cose, chi ha preparato e organizzato questa tavola rotonda, insomma, come vedete c'è modo di eventualmente impegnarsi e di imparare alcune cose. Per cui pensateci sopra, se capitate non si offende nessuno. Non so se ci sono crediti o non ci sono crediti, ma come probabilmente avrete intuito, tendenzialmente i crediti non li faccio mettere, così evitiamo quelli che vengono a dormire in aula per un paio d'ore. Mi piacerebbe che venisse chi è interessato eventualmente all'argomento. Ora,
quando è precisamente?
È tutto venerdì.
Ma la mattina mi
conoscono? Non lo so, no, non credo, credo che sia per gli altri corsi, per il secondo e il terzo. Per cui fate un po' quello, vedete voi, con gli obblighi eventuali di firma, che vabbè. Nel pomeriggio però c'è la tavola rotonda che facciamo noi sul concetto di spazio ambientale, che non è male. Ci siamo, signora? Okay. Allora, una cosa mancava, poi ovviamente tutti questi argomenti li riprenderò strada facendo, però credo sia opportuno partire con una bella spallata, così cominciamo a capirci subito. Allora, il problema della lingua è un problema serio. Nel senso che, come dicevo prima, tra comunicazioni semplificate, nuovi gerghi che vengono dalle chat, dagli sms, da tutti questi divertenti passatempi, eccetera, in pratica voi non siete più in grado di scrivere. Ma non solo voi, la gran parte non è più in grado di scrivere. Il che potrebbe essere un problema forse secondario, ma il problema sta a monte. Nel senso che scrivere è un articolarsi della facoltà di pensare. Uno dei brutti aspetti della questione è che pensare non è automatico e manco naturale. Cioè, il fatto che vi passino per la testa delle idee e delle parole non vuol dire che pensiate. Pensare richiede una certa prassi, una certa disciplina, una certa capacità, una certa applicazione e soprattutto richiede strumenti. Gli strumenti sono le parole. Più parole si conoscono, più si è in grado di pensare e soprattutto più si è in grado di manifestarsi, anche di comunicare, che è un verbo che io odio, però va per la maggiore, per cui usiamolo ogni tanto, insomma. Tutta quell'attività di cui vi parlavo prima, relativa alle capacità attive della cultura, quindi al farsi di una vostra cultura soggettiva, tanto per usare la formulazione canonica, ha a che fare con gli strumenti che voi possedete. Quindi le parole non sono un di più. Più parole si conoscono e più si è in grado di approfondire, raffinare il pensiero, esprimere le sfumature. Non so se avete visto i media, ultimamente sui giornali o in televisione non c'è nessuno che non insorge. Basta uno che alza la mano e quello è insorto. Come mai? Non c'è mai uno che non sia un super testimone. Non c'è mai un giorno che non c'è bufera o allarme. Cioè ci sono sempre le stesse parole, 4, 5, per qualunque tipo di situazione. E questo è deleterio. Perché il mondo è molto più vario di quello che ci viene trasmesso attraverso questi slogan. Il mondo richiede degli strumenti di comprensione molto più sottili che non la massa che usano recentemente i nostri commentatori e sedicenti intellettuali. E per avere questi strumenti c'è un solo modo, purtroppo, che è leggere. Ce ne sono altri, che vi dicano. Più si legge, più si imparano termini, più si interiorizza la capacità di usarli a proposito, perché quello è un altro argomento dolente, più si è all'università, dal mio punto di vista, o poi comunque si è in grado di essere soggetti compiuti. Quindi, durante le lezioni io vi parlerò di centinaia di libri, userò parole difficili e farò lo stronzo in modi assortiti, ma apposta. Nel senso che c'è qualcuno che mi dice ma devo prendere il vocabolario per capire quello che dice. Io ce l'ho sulla scrivania fisso, non vedo perché non dovreste averlo anche voi. È normale. Il vocabolario è uno strumento di lavoro, non è un lusso. Per chi lavora in questo settore,